questo intervento. Grazie.
Grazie Sindaco. Consigliere Moretti.
Posso darle io qualche notizia, consigliere Pagliotta? Il ripacimento che riguarda Torre Flavia, che è stato programmato su un finanziamento appositamente richiesto ed acquisito dal Comune attraverso un bando regionale di 200.000 euro, è stato incluso all'interno del progetto più ampio di difesa della costa. Questo perché mettere in cantiere un progetto a 200.000 euro significa spendere per quel cantiere quasi tutti i soldi, quasi tutti i 200.000 euro in progettazione, sicurezza e anche allestimento del cantiere, quindi rimarrebbe ben poco per fare l'opera in sé. Il tipo d'opera ce lo dirà la Regione quale potrà essere, perché di fronte ad un'area protetta non si può intervenire come si interviene normalmente di fronte, per esempio, al litorale cittadino. Ci sono dei vincoli da rispettare e il progetto che abbiamo presentato, che adesso è in Regione per le autorizzazioni ambientali, comprende anche quella fascia. La progettazione che è stata fatta pro bono da parte dello studio di progettazione che ha fatto il progetto per la difesa di tutta la costa prevede due possibili soluzioni, sia quella in barriere soffolte sia quella in barriere emerse. Oppure a terra possono esserci delle cosiddette gabbie, che sono delle zone discrete all'interno delle quali la sabbia si dovrebbe deporre perché incontra delle barriere naturali, ovvero delle palificazioni essenzialmente. Questo perché fare il ripascimento da solo, come abbiamo visto, questa sia la sua preoccupazione e anche all'origine della sua domanda, il ripascimento preso da solo ovviamente non dà nessun risultato perché il mare poi sposta la sabbia. Quindi noi ci siamo preoccupati prima di creare una barriera di protezione e poi, secondo quello che sarà possibile fare da prescrizioni regionali, faremo anche il ripascimento solo successivamente alla realizzazione della barriera. Fermo restando che insomma la cifra di 200.000 euro appare esigua, ma quello era, quando abbiamo partecipato al bando, erano 5 comuni, 1 milione d'euro e quindi la Regione salomonicamente ha distribuito 200.000 euro a comune. Nonostante questo abbiamo già stiamo mettendo in piedi gli atti per chiedere alla Regione un'integrazione del finanziamento sia del progetto generale, perché per effetto dell'inflazione e quindi della revisione dei prezzi oggi la cifra stanziata non è più sufficiente a realizzare l'intera opera di barriere soffolte, e nello stesso tempo abbiamo chiesto un'integrazione su una relazione che stiamo approntando anche sulla parte che sta di fronte all'OSI protetta di Torre Flavia.
Grazie consigliere Moretti. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Trani.
Buonasera Sindaco, Giunta, consiglieri comunali e a chi ci ascolta da Centromare Radio. Allora, il documento unico di programmazione, che si chiama DUP, è il principale strumento per la guida strategica, sì, come ha detto lei Sindaco, e rappresenta un documento più importante, anche più importante del bilancio di previsione, così il legislatore aveva scritto. E naturalmente tutti noi che siamo qui in aula abbiamo letto il DUP e ci dovremmo essere accorti che c'è qualche somiglianza tra il DUP 2022 e il DUP 2023. Un bellissimo copia e incolla su tutta la parte descrittiva, con un cambio di tabelle per quanto riguarda tutto ciò che è la previsione. Giustamente, domani andiamo a approvare il bilancio di previsione. Allora, con tutto il rispetto, perché io so che quando si lavora e quando si corre, come fa l'ufficio finanziario, queste cose sono la normalità. Credo che però comunque per avere un cambio di passo bisogna fare un qualcosina in più. E adesso magari vado a notare alcune cose. Perché io mi sono andato anche a confrontare il DUP 22 col DUP 23. Se noi prendiamo ad esempio, così andiamo nello specifico, da pagina 12 a pagina 16 si accenna, no, la situazione della popolazione residente. Attraverso una tabella si va a vedere l'incremento e il decremento della nostra popolazione di Ladispoli dal 2001 al 2022. Ci si distingue in maschi, femmine, persone decedute, emigrati e immigrati. Perfetto. secondo me manca un aspetto fondamentale nel nostro territorio. Se questo deve essere un documento di programmazione, se questa deve essere la via per cui questa amministrazione deve poi dare un obiettivo al cittadino che lo legge, credo che secondo me manca il dato delle persone occupate. Quante persone hanno perso un posto di lavoro, no, dopo la pandemia? Quante sono quelle che sono iscritte nel collocamento di lunga durata? Oppure quanti sono i percettori di reddito di cittadinanza e come l'amministrazione, no, vuole magari li può occupare nel tempo? E qui anche la domanda: qual è l'azione che l'esecutivo intende perseguire per ridurre questi aspetti? Io questo non l'ho trovato. Stessa cosa sull'aspetto imprenditoriale. Quindi quante aziende sono presenti sul nostro territorio? Io non lo so. Oppure quante sono per settore merceologico? Oppure quante hanno chiuso i battenti, no? E quanti magari si sono ricollocati in altro? Il DUP è un canovaccio politico per l'amministrazione, la Bibbia per i tecnici e credo un aspetto fondamentale dovrebbe essere un libro, un manuale di partecipazione informata per i cittadini e che credo questo però su alcuni aspetti manca. Se ci spogliamo anche dai panni politici e ci mettiamo dall'altra parte e proviamo a leggerlo diventa molto difficoltoso. Poi all'interno del programma strategico per missioni non posso che constatare che c'è una descrizione un po' scarna di obiettivi e azioni del suo programma, sindaco, senza dare indicazioni sulle fonti di finanziamento, senza dare indicazioni sul rispetto alle fasi temporali e progettuali esecutive. Poi mi sono lasciato la parte finale del primo intervento su una cosa che secondo me è inaccettabile, perché io quando vedo a pagina 40 organismi e enti strumentali, società controllate e partecipate, e qui che facciamo? Noi facciamo sette righe con una tabellina, Flavia posseduta al 100%. Rimango un pochino basito. Perché sindaco? Si dovrebbe partire innanzitutto se l'ente è dotato di controllo analogo, no? O se noi comunque abbiamo adottato tutti quei controlli necessari nei confronti della partecipata. Poi la partecipata sicuramente avrà un organigramma, così come è stato puntuale nell'aspetto di risorse umane del comune, lo doveva essere anche all'interno della nostra società. L'elenco delle attività esercitate mancano. La nostra partecipata adotta il modello organizzativo della 231 sulla responsabilità degli amministratori? Ok, l'adotta, lo so che l'adotta. Mancava al tempo, successivamente è stata fatta, proprio perché sono tutte informazioni necessarie al cittadino. Io mi tolgo i panni da persona che sono qui e comunque sono stata eletta, no, per fare l'opposizione e la minoranza, però bisognerebbe mettersi nei panni di chi legge e verificare e dire forse qui qualcosa manca, così come mancano tutte le misure della trasparenza adottate. Gli obiettivi economici dove sono? Non mancano. La stessa cosa sugli obiettivi del personale, oppure gli obiettivi che al personale della Flavia magari si possono dare, gli obiettivi dei servizi. E per finire, ad esempio, abbiamo sempre parlato di perdita del servizio idrico. Alla fine di questa piccola descrizione andava essenzialmente per macro settori. Un piccolo business plan, visto che comunque Flavia è dotata di questo business plan, perché credo dovrebbe averlo fatto in questi giorni, andava fatto un bel copia e incolla e inserito lì dentro. E poi l'ultima critica che le faccio, e che è una critica però che comunque può anche avere, sindaco, una parte magari di costruzione, nel senso che è una critica per costruire magari un qualcosa di diverso. Quando la prima cosa che lei deve scrivere, secondo me, ma glielo dice tranne Eugenio, non è che glielo dice... Secondo me la prima cosa che deve scrivere all'interno del DUP è questo. L'obiettivo principale della sua amministrazione dovrebbe essere la riduzione della pressione fiscale sui cittadini. Per raggiungerlo si dovrà incentivare l'attività di contrasto all'evasione e migliorare la percentuale di incasso dei tributi. Questo è l'obiettivo che tutte le amministrazioni dovranno perseguire e questo non l'ho trovato scritto. Grazie.
Grazie consigliere Trani. Ci sono altri interventi? Nessun intervento? Consigliere Marongio.
Buonasera a tutti i cittadini, quindi al sindaco, alla giunta, alla dottoressa Costantini e a chi ci ascolta da casa. E, volevo ringraziare gli uffici sempre per la disponibilità continua, ecco, malgrado comunque con la mancanza di tempo. E come diceva, mi riallego al consigliere Trani, questo è un documento importante. Ed è fatto, scanagliato diciamo nei dettagli, però ecco tra detti e lavori, quindi una sezione strategica, un'operativa. Nella mia ricerca ho visto che c'è una discrasia, una criticità tra il DUP, il bilancio di previsione e il PIAO e quindi con l'adeguamento oggi ci ritroviamo a parlare di DUP e domani di bilancio di previsione. Quella che esce fuori è appunto un'immagine fotografica anche di questa nuova dispo. Io ad esempio sono arrivata 20 anni fa e quando sono arrivata io c'erano 32.000 abitanti, oggi risultano 42.204. Però se andiamo a vedere nel dettaglio, no? Questo è un dettaglio della popolazione che l'hanno nominato anche i miei consiglieri precedentemente, quindi ha colpito un po' tutti noi. Compaiono dei numeri che sono importanti, non solo la suddivisione tra uomini e donne, ma anche la presenza di dai 30 ai 64 anni di 22.000 più o meno unità, piuttosto che oltre 65 di 7.000 unità, molti adolescenti tra i 15 e i 29 anni. Quindi comunque questo dato numerico ci serve anche per capire dove dover andare a potenziare alcuni aspetti. Al di là di quello che è stato messo in campo nelle politiche giovanili e per quanto riguarda la terza età, poi vedremo anche domani gli emendamenti da noi proposti in che direzione vanno, proprio perché comunque queste fasce d'età sono fasce d'età molto diciamo fragili e che hanno risentito appunto anche dell'effetto pandemia. Quando parliamo di sicurezza, siccome è un argomento molto sentito, non solo di giovani, proprio perché la sicurezza deve essere aperta e condivisa e quindi mi sarebbe piaciuto leggere comunque all'interno un qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto, al di là del lavoro del vicinato, di tutto quello che è comunque messo in campo, il commissariato di polizia, ma un forum per la sicurezza urbana, per la partecipazione, perché questi strumenti vengono comunque utilizzati in diversi comuni di piccola, media grandezza e servono ad esempio per riorganizzare i servizi e per dare una sicurezza differente al cittadino che si sente parte attiva in questo, in quest'ottica. Poi al di là ecco, di questi aspetti, ecco, il discorso sulla mobilità e sui vari collegamenti, gli studi di fattibilità, a che punto sono ecco, gli studi di fattibilità che sono stati anche diciamo, messi in campo con le mozioni in questi mesi? Lo studio di fattibilità per il parcheggio, quello relativo alla provincia, piuttosto che comunque l'approvazione sul PEBA che va comunque a... cioè della mozione sul PEBA che va a toccare argomenti che voi stessi inserite all'interno di una programmazione come quella del DUP. Per cui ecco, bisognerebbe dare all'interno, avere anche delle risposte che possano essere in qualche modo più concrete. Al momento mi fermo qua.
Grazie consigliere Marongiu. Abbiamo altri interventi? Consigliere Marcucci.
Grazie Presidente, buonasera a tutto il Consiglio Comunale. Allora, io come i miei colleghi ho letto con molto interesse il DUP proprio perché è un documento così importante e strategico per l'amministrazione. E Devo dire che naturalmente un po' come tutti i documenti di programmazione, diciamo che se letti in maniera non approfondita sembrano un grandissimo libro dei sogni, questo è naturalmente quello che appare anche leggendo questo, questo documento, però appunto se andiamo più nel, in profondità, e naturalmente essendo un libro di sogni è difficile non essere d'accordo, quindi molti degli obiettivi che ho letto sono obiettivi assolutamente condivisibili, però se andiamo a una lettura un po' più approfondita di questo documento vengono fuori alcune criticità. La prima criticità che constato è il come e quando questi obiettivi di programma verranno portati avanti, un po' quello che diceva anche il consigliere Trani, perché pure io, come ha fatto il consigliere Trani, mi sono andato a vedere i DUP degli anni precedenti, un po' per curiosità, un po' perché essendo nuovo volevo vedere un po' come erano stati impostati gli altri documenti, e ho scoperto che tantissimi degli obiettivi enunciati nel DUP 2023 ricorrono in una sorta di copia e incolla dal 2018, da quando ho iniziato questa ricerca, quindi mi sembra molte volte una sorta di quell'utopia di Galeano, no? Che più ti avvicini e più come l'orizzonte si allontana. E faccio un esempio concreto perché sennò sembra fumo quello che dico. Ad esempio sono andato a vedere nel DUP del 2018 e ho scoperto che c'è la stessa cosa, c'è scritto che l'amministrazione si impegna ad adottare i PEBA, ad esempio, nel 2018, e poi questa cosa viene riproposta in altri DUP e anche nell'ultimo. Speriamo appunto che questa volta sia la volta buona per questo argomento, e così ce ne sono tantissimi altri. Quindi la prima criticità che ho riscontrato è sul come e quando. La seconda criticità è quella che a me pare che ci sia una mancanza di visione strategica a monte su moltissimi obiettivi che appunto vengono enunciati all'interno del DUP. Faccio anche qui degli esempi concreti così riusciamo a capirci meglio. Ad esempio ci sono tantissimi obiettivi di programma per quanto riguarda la mobilità sostenibili, molte cose molto buone, progetti che ho già visto in fase avanzata tipo ciclopedonali o altre faccende, ad esempio il parcheggio di Vicolo Pienza, no? Che viene riconfermato come una priorità nell'ambito delle opere pubbliche comunali, però quello che appunto dico, manca una visione strategica, perché a me sembra che tutti questi interventi siano un po' slegati tra di loro, cioè manca un piano di mobilità sostenibile, il famoso PUMS, che non viene messo in evidenza, noi dovremmo partire da quello e quello dovrebbe esserci all'interno di un DUP, e invece non c'è. In questo modo si rischia che tutti questi interventi, non essendo legati tra di loro e non essendoci una visione generale dietro, possano essere controproducenti, speriamo di no, però questo è quello che molte volte accade, cioè possono essere positivi in sé, ma se non c'è una logica generale che li lega tra di loro, questo è un rischio. La stessa mancanza di visione strategica l'ho riscontrata anche in un altro tema che mi sta molto al cuore, che è quello del sociale. Devo dire che io mi aspettavo, ovviamente gli obiettivi che ho letto sono tutti, come ho già detto in apertura, condivisibili, ci sono nuovamente un impegno importante anche a livello di fondi che la nostra amministrazione mette all'interno del sociale. Però qui ritorna un discorso annoso, non vedo nulla per quanto riguarda le politiche distrettuali, cioè alla missione 12 programma 7, in cui c'è scritto programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali, gli obiettivi di programma sono pari a zero. quando sappiamo benissimo che fin quando non si risolvono i problemi in seno al distretto non ci saranno mai politiche sociali di qualità all'interno del nostro territorio, al di là del comune capofila che porta avanti la programmazione in quel momento. Ce lo siamo detto in miliardi di incontri, ce lo siamo detto in miliardi di riflessioni, in campagna elettorale, questi sono i temi. Se il distretto non funziona, non funzioneranno mai le politiche sociali. E io mi aspettavo appunto, almeno dentro alla missione 12, programma 7, una serie di obiettivi che sono quelli proprio semplici, che potrebbero veramente mettere in atto quella discontinuità all'interno del settore del sociale e potremmo realmente ritornare a delle politiche sociali di qualità, di come erano una volta quando la Dispoli era realmente un laboratorio interessante da questo punto di vista, venivano da tutta Italia a studiare le nostre politiche sociali. Quindi che significa questo? Un distretto che funziona. È un distretto che mette in atto, e qui mi aspettavo appunto questi punti qua, mi sarebbe piaciuto leggere alcuni obiettivi dentro questo DUP, che sono ad esempio l'unificazione dei servizi e delle modalità di erogazione tra i due comuni, cioè nella convenzione che è stata pure firmata dai sindaci ultimamente, mi sembra qualche tempo fa, che significa un'assistenza domiciliare per gli anziani unica tra i due comuni, per i disabili unica. Queste cose sono scritte in convenzione e non sono state mai fatte. Oppure la famosa coprogettazione col terzo settore deve essere continua, non può essere solamente quando dobbiamo presentare il piano di zona ed è obbligatoria, bisogna confrontarsi in continuazione. Questo qui era un altro obiettivo a costo zero che poteva essere inserito là dentro. E poi infine il rafforzamento dell'ufficio di piano. Devo dire che da quando la Dispoli è comune capofila qualche segnale di discontinuità c'è stato. Questo qui è per onestà intellettuale, lo devo dire, sono aumentati gli assistenti sociali, i fondi vengono spesi con maggior regolarità, questo qui io ne do atto, però il vero problema centrale di questa faccenda è il rafforzamento dell'ufficio di piano, o meglio l'avviamento dell'ufficio di piano, così come è scritto nelle norme regionali. Questa roba è obbligatoria, cioè bisogna farla, non viene fatta. Voi avevate la grande opportunità, mi ricordo quando siete diventati comune capofila avevate detto che sarebbe cambiato tutto e queste cose base non sono state fatte, avete ancora il tempo di farlo, io spero vivamente che possa essere fatta questa cosa, perché ripeto, non è un intervento strumentale il mio, è un intervento di verità, c'è bisogno di far funzionare il distretto. Se non riusciamo a far funzionare il distretto, questa roba, le politiche sociali non funzioneranno mai. E in questo senso, ad esempio, potrebbe essere un altro obiettivo ambizioso che può essere qua dentro, ci può essere il fatto di puntare, di non superare la modalità di convenzione che lega i due comuni, ma andare verso un aspetto consortile di una gestione consortile del nostro distretto, come auspica la regione da molto tempo e che non viene fatto, che potrebbe risolvere ad esempio la carenza di personale, che è uno dei motivi principali per cui l'ufficio di piano non funziona. Quindi io mi aspettavo queste cose, e come nel sociale ho visto nella mobilità sostenibile e così in altre questioni. Manca una visione alla base molte volte di questi obiettivi. Per questi motivi io come gruppo, come la Dispoli Attiva, rimaniamo molto critici e abbiamo naturalmente una visione negativa di questo DUP e quindi di conseguenza non potremo esprimere un voto a favore.
Grazie consigliere Marcucci. Consigliere Ciarlantini.
Sì, grazie. Non mi voglio ripetere, chiaramente condivido in pieno ciò che è stato detto dai colleghi, perché mi sembra quasi che io quando parlo di libro dei sogni poi il sindaco si arrabbia, però in realtà mi sembra di capire, è successo anche altre volte, però mi sembra di capire che questo è. Io mi ricordo quando si parlava di famoso bilancio partecipato, no? Che era una cosa bellissima e che comunque arrivava anche ai cittadini. Oggi mi sembra veramente di stare qui a parlare di cose quasi un copia e incolla del 2018, cioè vedendo delle cose che non sono state fatte e che riproponiamo, mi sembra quasi questo. Avrei preferito che ci fosse un po' più di progettualità, condivido quello che stava dicendo appunto il consigliere Marcucci, più progettualità, perché poi si parla di tutto e non si parla di nulla, cioè noi ci ritroviamo ancora a parlare di individuare l'area per il dopo di noi, quando di dopo di noi se ne parla da ormai 10 anni, quindi credo che bisognerebbe essere un pochino più operativi, un pochino più attivi e condividerlo, magari questo bilancio, condividerlo con i cittadini, perché credo che sia fondamentale. In questo modo ai cittadini non gli arriva, perché io non c'ero in commissione, ma in commissione era presente, che poi ringrazio, il dottor Barbato, sempre presente e sempre disponibile, ma dal punto di vista tecnico nulla da eccepire, ma per me il bilancio è una cosa prettamente politica e io in questo bilancio di politica immediata vedo poco e niente, per cui non sono assolutamente soddisfatta. Grazie.
Grazie consigliere Ciarlantini. Se non ci sono altri interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto. Prego consigliere Pagliotta.
Sì, mi sembra che possiamo essere d'accordo che tra i problemi di questa città, forse di tutte le città italiane, ma anche di Ladispoli, visto l'aumento degli abitanti, ci sia quello dei parcheggi da una parte, quello della viabilità, sia pedonale e sia con le autovetture. A meno che non abbia letto male, mi sembra che non ci siano previsti interventi su due punti dei tanti che ci sono, ma due punti importanti. Uno sulla risistemazione della Sette Vene Palo, che sicuramente non sarebbe una risistemazione facile, ma comunque di fatto oggi è un grosso problema nella circolazione stradale, ma anche pedonale e ciclabile, perché chi voglia usare la bicicletta o andare a piedi, insomma, oggi sta abbastanza in difficoltà. E l'altro, nei programmi non mi sembra sia stato inserito un intervento che forse è quello più grande e strategico, cioè la realizzazione di un ponte tra Viale Mediterraneo e Palo, cioè Palo dove la Sette Vene Palo si stacca dall'Aurelia. Sì, se c'è non l'ho visto, ma comunque ecco, penso che questi siano due punti, ripeto, via Sette Vene Palo e la prosecuzione Viale Mediterraneo siano due punti fondamentali.
Grazie consigliere Pagliotta. Dichiarazione di voto. Consigliere Mollica.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta da casa. Ovviamente senza che ci soffermiamo a ripetere su quanto detto prima, vediamo anche noi una mancanza di progettualità che comunque porta e toglie, cioè la Dispoli da un immobilismo in questo momento, quindi anche la Dispoli cambia da parere contrario. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Fierli.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, all'amministrazione tutta, al segretario comunale, ai colleghi consiglieri e chi ci ascolta e ci vede su Centro Mare Radio. Documento unico programmato di programmazione, penso che sia un documento chiaramente che fa da colonna vertebrale di quello che sarà il bilancio preventivo. Però mi immagino anche il pensiero che programmare una città che è in crescita e che è una città che ha un cambiamento di ogni anno, è come pensare di poter programmare, e questo è il mio pensiero, programmare la crescita di un bambino sapendo che ha un cambiamento repentivo. Beh, le difficoltà ce ne sono, Presidente e amministrazione, ma ho notato nella lettura del documento unico di programmazione un elemento eterogeneo in quello che riguarda le tematiche più ampie per poterle andare a coprire. Sicuramente è la prima volta che in questo caso, per quanto riguarda la seduta qui in consiglio da parte della lista Grando Sindaco, di poter mettere a lettura e chiaramente mettere in pratica quello che può essere il libro dei sogni, ma allo stesso tempo anche quel libro della quotidianità. Quindi noi siamo a favore di questo documento, ringraziamo l'ufficio e il dirigente dell'area finanziaria e chiaramente anche i revisori. Grazie.
Grazie consigliere Fierli. Consigliere Asciutto.
E saluto tutti i consiglieri comunali presenti, i cittadini che ci seguono da casa. Ho sentito gli interventi dei consiglieri. Non credo che il nostro programma, diciamo il nostro documento unico di programmazione sia molto diverso da quello che avete presentato voi negli anni scorsi. Non vedo assolutamente il copia incolla, soprattutto dopo un periodo di pandemia, no? Dove non si è potuto realizzare quanto era stato programmato. Quindi bisogna anche vedere gli eventi storici in cui questo comune si è trovato ad affrontare. Un periodo storico che comunque ha condizionato in maniera, diciamo, molto forte lo sviluppo del territorio. E quindi un documento unico di programmazione dovrebbe definire tutto quello che è stato già definito qui all'interno. E, per quanto riguarda l'intervento della consigliera Morongiu, è vero che servono studi di fattibilità, ma l'amministrazione ha inserito proprio questi fondi per realizzare gli studi di fattibilità, cosa che voi non avete mai fatto da quando avete governato questa città. Cioè il PEBA esiste dall'89, obbligatorio per i comuni. Oggi vi fate paradini del PEBA, no? Quando sapete che è un argomento a cui ci tiene tantissimo questa amministrazione. E forse non l'avete considerato così tanto importante, visto che vi occupate del tanto sociale, come dite di essere paladini del sociale. Quindi il PEBA è uno strumento che questa amministrazione ha intenzione di portare avanti fino in fondo, e non riguarda soltanto l'abbattimento delle barriere architettoniche, riguarda tutta una serie di elementi complessi, rifacimento anche della viabilità, percorsi e marciapiedi che vanno assolutamente ripristinati per poter permettere proprio la mobilità delle persone che hanno difficoltà di muoversi. Quindi oggi che i marciapiedi non sono stati fatti, non possiamo rifare i marciapiedi 2000 volte quando abbiamo un programma così importante da portare avanti. Tutto quello che rimane dopo questo programma, dopo il PEBA, viene rifatto, perché non tutti i marciapiedi possono avere l'abbattimento delle barriere, sono i percorsi che partono da determinati punti e arrivano ad altri che devono avere l'abbattimento delle barriere. Quindi stiamo riprogrammando una città che sta crescendo, stiamo riprogrammando una città in cui i cittadini cambiano. Ecco, e quindi la nostra intenzione è non buttare via fondi pubblici inutilmente, ma gestirli nella maniera più corretta. E quindi, per quanto riguarda questo piano, questo programma, Fratelli d'Italia vota sicuramente favorevole. Grazie.
Grazie, consigliere Asciutto. Abbiamo altre dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Panzini.
Buonasera a tutti, a tutti presenti, a chi ci ascolta da casa. Io mi accodo alla dichiarazione di voto già fatta dal consigliere Fierli per la lista Grande Sindaco, per ribadire l'assoluta convinzione con la quale noi votiamo questo documento unico di programmazione. Volevo ringraziare l'opposizione per gli interventi che ho ascoltato attentamente. Insomma, mi fa piacere che questo documento venga equiparato ad un libro dei sogni. È evidente che se viene detto questo, allora la nostra programmazione guarda lontano ed è molto ambiziosa. Tra l'altro, quando si parla di pubblica amministrazione, lo dico sempre, bisogna avere una visione lunga, perché la pubblica amministrazione vive di programmazione, e se vedete delle opere che sono ripetute, questo è perché comunque i tempi di realizzazione chiaramente sono lunghi, non possiamo ragionare come un privato. Quindi ribadisco il voto assolutamente favorevole della lista Grande Sindaco, ringrazio gli uffici comunali e...
Grazie, consigliere Panzini. Consigliere Moretti.
Sì, Presidente, anche il gruppo consigliare Guarita di Spolani vota convintamente il DUP, e visto che si è entrati nel dettaglio, soprattutto per la parte introduttiva del DUP, forse vale la pena precisare il fatto che già dai numeri in ingresso si può capire quale sia l'indirizzo che ha preso questo DUP. Parlare di libro dei sogni oggi è forse improprio, perché la legge non consente più di scrivere il libro dei sogni quando si fanno bilanci preventivi o si pensa di investire i soldi dello Stato o i soldi dei cittadini. Io ricordo bilanci da 150 milioni di euro nei quali venivano inserite le semplici idee mai supportate da finanziamenti effettivi. Questo poteva succedere negli anni in cui si poteva inserire in bilancio una voce senza avere l'adeguata copertura finanziaria. Oggi questo non è più possibile, quindi quello che è scritto nel DUP è quello che si può realizzare, perché si hanno progetti e soldi per farlo. È quello che stiamo facendo noi essenzialmente. Ma una cosa volevo evidenziare sulle altre: nelle prime tabelle, chi ha avuto la cura di leggerle può trovare un trasferimento per cittadino pro capite attraverso finanziamenti che abbiamo ottenuto, perché non sono arrivati per caso, che passa da un piattume di circa 50 euro per abitante, che diciamo, è un valore storico che il Comune di Adispoli si vede riconosciuto negli anni, a oltre 300 euro per abitante. Questo succede dal 2019 al 2021 e nel 2022 va crescendo ancora, perché abbiamo ottenuto altri finanziamenti. Io credo che sia importante guardare questi numeri, perché questo la dice lunga sul fatto che l'amministrazione non solo ha progettato, ma anche quella progettazione è stata ritenuta valida perché ha ottenuto dei finanziamenti. Oggi ci apprestiamo con quei finanziamenti e quei progetti a realizzare le opere. Sul sociale, la nostra spesa è una spesa storicamente alta. La Dispoli è una città che ha attirato, sempre storicamente, cittadini che si sono rivolti ai servizi sociali. Questo è inutile negarlo. Probabilmente abbiamo bisogno di assistere queste persone, più noi alla Dispoli che in altri comuni. E questa spesa è seconda soltanto a quella per gli investimenti. Quindi se alla Dispoli abbiamo un bilancio consolidato di circa 65 milioni di euro, sappiamo che ogni anno più del 10% di questo importo complessivo lo destiniamo ai servizi sociali. E io non mi sento di dire che ci sono carenze in questo settore. Forse da un punto di vista organizzativo si può fare di più, ma per esempio quello che facevano rilevare alcuni consiglieri comunali credo che sia un po' una sorta di critica boomerang, cioè vogliamo essere più efficienti alla Dispoli nel gestire il sociale in un piano di zona nel quale ci si alterna ogni due anni e ogni due anni viene passato il testimone da un comune ad un altro e si sa perfettamente che i due comuni non viaggiano alla stessa velocità, ma non possiamo invocare il diritto di tenere noi la gestione dei servizi sociali nel piano di zona per più di due anni. Adesso, tra poco tempo, tra credo qualche settimana, a dicembre, fine anno, ritornerà al Comune di Cerveteri e speriamo che il Comune di Cerveteri nel frattempo si sia organizzato, perché quando due anni fa ce l'ha trasferito i servizi sociali era in una situazione, il piano di zona dei servizi sociali era in una situazione nella quale la maggior parte dei fondi non era stata spesa. Siamo corsi noi a cercare di realizzare quei progetti che erano fermi. Quindi, come vedete, io credo che il DUP alla fine, pur prestandosi a delle critiche, sia ampiamente sufficiente, sia ampiamente di soddisfazione per tutti quanti quelli coloro che vedono nel DUP rispecchiato il programma dell'amministrazione, un programma che i cittadini, devo dire, sul quale i cittadini di Dispoli ci hanno rinnovato la fiducia soltanto un anno fa. Grazie.
Grazie consigliere Moretti. Consigliere Marongiu.
È proprio così, in effetti io ho letto il programma, ho confrontato il DUP col programma della rieletta amministrazione grande, coincidono, quindi la fotografia, come avete detto, è una fotografia reale. E quando noi durante i nostri interventi abbiamo parlato di alcune cose, abbiamo anche cercato di far emergere come da parte dell'opposizione ci sia un'idea di costruzione, proprio in virtù del fatto, non una critica di ciò che non è stato fatto, non prendete sempre le posizioni come criticare e non costruire, perché se vogliamo veramente immaginare una Dispoli del futuro dobbiamo comunque concretamente portare avanti delle cose, come ad esempio quella dei PEBA, l'abbiamo fatto proprio in un'ottica di costruzione, perché io ricordo benissimo come la consigliera Asciutto con i suoi alunni ha girato tutta la città per cercare di sensibilizzare da parte dei più piccoli. Abbiamo soltanto messo dei punti per costruire e per cercare di spronare in un certo qual modo in azione sinergica, perché la sinergia esiste tra maggioranza e opposizione quando ci sono degli argomenti sensibili. Per quanto riguarda il discorso del sociale, l'abbiamo detto in tanti tavoli di lavoro, cerchiamo di trovare il modo di costituire questo famoso consorzio. Abbiamo fatto diversi eventi, diverse iniziative negli anni, aveva partecipato anche l'allora assessore Fiovo Bitti, proprio perché abbiamo cercato di capire come in altri enti si era riuscito comunque a superare anche quell'aspetto economico, anche quell'aspetto di risorse umane da impiegare, e quindi proprio per queste criticità, ecco, che sono emerse, il gruppo PD, la forza della comunità, darà voto contrario, proprio perché vogliamo immaginare un domani fatto di sviluppo sostenibile, di coesione sociale, e ci crediamo veramente.
Grazie consigliere Ciarlantini per la dichiarazione di voto.
Sì, grazie presidente. Per cioè, motivi detti prima, che ribadiamo assolutamente, il nostro voto sarà contrario. E in questa occasione vorrei ribadire una richiesta già fatta proprio quando si parla di sociale. sarebbe opportuno convocare la commissione servizi sociali. Io capisco che il sindaco ha tutte le deleghe e anche quella del sociale, e quindi mi rendo conto che è importante, però ci servirebbe che l'assessore quantomeno si potesse relazionare all'interno di una commissione per poter anche prendere delle idee, poter comunque lavorare insieme, e per cui ecco, noi chiediamo appunto la convocazione delle commissioni che non si stanno facendo, però ecco, il voto di governo civico sarà contrario. Grazie.
Grazie. Consigliere Paparella.
Sì, grazie Presidente. Anch'io approfitto per ribadire ovviamente il voto contrario di Ladi Spoliattiva, perché noi crediamo che, diciamo, è vero che, come ha detto la consigliera Panzini, questo DUP ha c'è tutta una serie di interventi positivi, che quindi l'abbiamo chiamato libro di sogni, che per certi versi potrebbe sembrare una cosa bella, però è pur vero che, diciamo, quando si amministra, no, il sogno poi dovrebbe diventare visione strategica, che poi dovrebbe diventare obiettivo, che poi dovrebbe diventare monitoraggio degli obiettivi, cioè del modo in cui quegli obiettivi vengono perseguiti. Quindi vanno messi tutta una serie di tasselli che invece mancano, quindi è come se avessimo messo il tetto senza aver messo le fondamenta a questo DUP. È questo un po' quello che noi cerchiamo di dire. A proposito poi di quello che si dichiara nel DUP rispetto appunto poi a quello che viene effettivamente fatto, abbiamo seri dubbi su tutti i temi che sono già stati sollevati, il PEBA, il PUMS, ma anche su cose, diciamo, ancora più importanti come la tutela dell'ambiente. Cioè, sul DUP leggo missione 9 programma 2, proteggere e valorizzare le bellezze naturali del nostro territorio, in particolare due siti di grande rilevanza come l'Oasi naturale del Bosco di Palo e il monumento naturale della palude di Torre Flavia. Continueremo a collaborare con la città metropolitana e le associazioni ambientaliste, eccetera eccetera. In realtà abbiamo visto che stiamo mettendo 4.000 nuove case per 4.000 nuovi abitanti con la variante, quindi insomma, diciamo, la programmazione da DUP e quello che poi vediamo negli atti, in particolare quelli urbanistici, sono un po' due cose differenti. Poi il consigliere Moretti, diciamo, ci ha tranquillizzato sul fatto che non può essere ormai un libro dei sogni il DUP. Io non lo so questo, però mentre su alcune cose il sindaco ci ha pure spiegato come vengono finanziate, su altre cose forse no, forse siamo noi che non sappiamo qualcosa. Ma ad esempio sul vicolo Pienza, quindi sul parcheggio multipiano, io leggo 5 milioni e rotti di euro. C'è un finanziamento, è stato messo sul 2024, abbiamo già delle fonti di finanziamento o stiamo andando in cerca di fonti di finanziamento? Intanto l'abbiamo messo tra le opere in programma, quindi da quel punto di vista è diciamo così un sogno, a parte il fatto che poi appunto si era detto che si provava pure a intraprendere altri studi su altre ubicazioni per quel tipo di opera. Ma se così non è, cioè se l'amministrazione è decisa su quell'opera, abbiamo già delle fonti di finanziamento, magari su questo sarebbe il caso di chiarirlo, visto che appunto vengono messi 5 milioni sul 2024. Poi noto pure altre cose come il ponte Bichila. Anche lì le parole, gli annunci rispetto a quello che poi viene fatto sono due cose diverse. 170.000 euro nel 2023, i cittadini forse avevano capito che già avevamo risolto il problema sul ponte Bichila l'anno scorso sotto campagna elettorale, ma evidentemente non è così. Pure questa magari è una cosa che dovreste spiegare. Grazie. Comunque il voto di la dispoiattiva, se non si fosse capito, è contrario.
Grazie consigliere. Ci sono altre dichiarazioni? Se non ci sono altre dichiarazioni, lo poniamo in votazione il punto. Punto 1 all'ordine del giorno, documento unico di programmazione, periodo 2023-2025. Discussione e conseguenza deliberazione, articolo 170,1 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Vediamo che in aula non è presente il consigliere Garau e Fioravanti. Attendiamo un attimo, la consigliera Fioravanti. Attendiamo il consigliere Garau. Ecco il consigliere Garau, quindi possiamo procedere con la votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Il punto è approvato. Procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Perfetto, il punto è immediatamente eseguibile. Partiamo con la discussione del punto numero 2 all'ordine del giorno, che è l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa di rifiuti, anno 2023, Tari. Relazione al Sindaco.
Sì, grazie Presidente. Il punto ovviamente è già stato affrontato anche questo nella Commissione Bilancio. Andiamo a determinare le tariffe per quanto riguarda la tassa sui rifiuti. Tassa sui rifiuti che, come già annunciato nelle precedenti sedute di Consiglio Comunale, nel 2023 non crescerà. Non crescerà, e lo diciamo con grande soddisfazione, visto il momento difficile che stiamo attraversando a livello economico, a livello internazionale. Basti pensare a tutte le ripercussioni negative del caro prezzi, dell'inflazione e tutto il resto. Già solo questo di per sé avrebbe comportato un aumento di circa 3 punti percentuali della tassa sui rifiuti per quest'anno. E invece noi siamo stati molto bravi, e per questo voglio ringraziare l'assessore Marco Pierini qui presente, che forse dopo integrerà l'intervento se c'è necessità, e l'ingegner Pravato e tutto il suo ufficio, che stanno lavorando in maniera veramente eccezionale e che ci hanno consentito negli anni di abbassare la tassa sui rifiuti complessivamente dell'11,5% nel precedente quinquennio, e che quest'anno ci consentono, nonostante gli aumenti, nonostante l'aggiornamento Istat solamente comporti per noi un maggior costo di 500.000 di euro sul contratto di igiene urbana, ecco, ci hanno consentito comunque di lasciare la tassa invariata. Questa quindi sarà la sfida nei prossimi anni. Ovviamente noi stiamo cercando di mettere in campo tutte quelle iniziative per poter ottimizzare i costi e soprattutto per poter aumentare, migliorare la qualità del rifiuto e poter quindi ottenere una tariffa più alta quando andiamo a vendere le frazioni valorizzabili. Quindi speriamo anche che con la tariffa puntuale ci sia un incentivo ulteriore da parte dei cittadini per andare a differenziare ancora di più i rifiuti e quindi per far salire le percentuali di raccolta differenziata e quindi di conseguenza diminuire il secco residuo cosiddetto indifferenziato e andare a aumentare, anche se di pochi punti percentuali, le altre frazioni valorizzabili. Per quanto riguarda le tariffe, è tutto pressoché invariato rispetto ai coefficienti impostati anche già precedentemente negli altri anni. Con questa delibera prendiamo atto del gettito della Tari, che è complessivamente di 7.481.396, ai quali si deve aggiungere il tributo provinciale di 374.000 euro. Si stabiliscono gli importi delle riduzioni e delle agevolazioni per complessivi 116.000 euro circa, e inoltre andiamo a stabilire nell'allegato quelli che sono i passaggi di svuotamento relativi alla tariffa puntuale per quanto riguarda l'indifferenziato per i nuclei familiari da 1 a 6 o più abitanti, insomma componenti del nucleo familiare, per le varie attività produttive. Quindi nella tabella a pagina 8 trovate anche questa indicazione, che poi servirà per poter andare a inviare ai cittadini il saldo della tariffa rispetto alle prime due rate che verranno mandate, che corrispondono circa, se non sbaglio, al 70% del totale, e poi il saldo lo andremo a dare sulla base appunto di questo conteggio sui ritiri effettuati. E inoltre andiamo a correggere un errore, un refuso che abbiamo previsto, insomma, nella delibera 52 del 2022, nella quale avevamo inserito come entrata in vigore il 1 gennaio 2022 invece del 1 gennaio 2023. Quindi sostanzialmente andiamo a correggere questo refuso. Se ci sono domande siamo qui pronti a rispondere.
Grazie. Sindaco. Consigliere Ciarlantini.
Una domanda, no? Sta dicendo due rate. Dato che mi stanno arrivando alcuni cittadini stanno dicendo che arriva la Tari, che sono soltanto due rate, una a maggio e l'altra a luglio, quindi per capire un attimo com'è cambiata, perché prima erano quattro, poi sono diventate tre rate, volevo capire un attimo, quindi queste rate si pagano una a maggio e l'altra a luglio, e poi ci sarà la Il saldo, la rimanente che arriva entro, no, per questo, per spiegarlo ai cittadini, perché quando volevo sapere questa cosa, pensavo che fossero soltanto due rate e non ci fosse la terza rata, dato che è cambiato rispetto a prima, per capire un attimo com'è cambiata questa cosa. Questo anche serve ai cittadini, insomma.
Grazie consigliere Cerlantini, prego sindaco.
Le prime due rate saranno complessivamente il 70% del tributo dovuto, quindi maggio e luglio, e per la terza rata diciamo che prevediamo di inviarla o a ottobre, questo ci consentirebbe, si spera, di incassare la maggior parte del dovuto entro l'anno, oppure di mandarlo nei primi mesi, nelle prime settimane del 2024, perché questo ci consentirebbe di avere una fotografia definitiva dei riti rifatti durante l'annualità. Questo è un aspetto tecnico che stiamo valutando, perché questo se dovessimo posticipare il saldo all'anno prossimo, questo ci comporterebbe di dover avere un fondo crediti più alto di qualche milione di euro, perché appunto non abbiamo incassato nell'anno solare la terza rata. Quindi molto probabilmente andremo a ottobre con questo tipo di saldo, e faremo un anno solare ottobre-ottobre da lì in avanti per fare il conteggio dei ritiri. Questo dal punto di vista di bilancio è quello che stiamo valutando, perché altrimenti, ripeto, avremmo un fondo crediti esagerato l'anno prossimo, e questo ci metterebbe in condizione di avere un bilancio completamente ingessato.
Grazie. Prego, consigliere.
Sì. Grazie, sindaco. Era soltanto perché molte persone pensano che in realtà sono le due rate e basta, quindi io inviterei a comunicarlo ai cittadini che comunque ci sarà poi un conteggio finale che sarà ad ottobre, perché mi venivano a dire che la paghiamo prima, no, a parte non gliela paghi prima perché stai pagando l'anno, però in realtà sarebbe bene informare i cittadini di questa cosa, grazie.
Grazie.
Sì, volevo solo precisare che lo abbiamo scritto, nella lettera che i cittadini ricevono c'è scritto a chiare note a conto, quindi bisogna leggerla, bisognerebbe leggerla.
Consigliere Marcucci.
Grazie Presidente. Io ho una domanda tecnica per o il sindaco o l'assessore Pierini. Allora, io leggo nella relazione, no, che tutte le categorie di utenze la tariffa si calcola con una quota fissa, che è il canone di base, no? Una quota variabile di base, che è il canone di attivazione del servizio, e poi la terza parte è questa quota variabile misurata, che appunto credo che riguardi la tariffa puntuale. Ma se ancora, prima di tutto, i cittadini pochissimi sanno che già è in atto la tariffazione puntuale, quindi già questa cosa, no, l'avevamo detto nei consigli comunali precedenti, avevate preso l'impegno di fare comunque una campagna informativa, perché credo che sia fondamentale far conoscere ai cittadini che si sta pagando, cioè si è introdotto un nuovo regime. Questo è la prima cosa, era un impegno che avevate preso e purtroppo sto qui a riscontrare non l'avete mantenuto. La seconda cosa è che appunto come viene misurata? Viene misurata con questi famosi chip, ma la cittadinanza, non tutti hanno questo chip, quindi vorrei capire questa cosa, perché io ho chiesto agli uffici e gli uffici mi hanno detto che per le utenze domestiche sono stati distribuiti ancora una stima, non mi hanno dato il dato preciso, però diciamo al massimo al 75% per quelle residenziali, per le 75%, ok. E per quanto riguarda invece per quelle commerciali 70%, quindi come funziona tecnicamente, non essendo appunto un tecnico, cioè questa terza parte di questa somma come viene misurata? Avevo letto che ci deve essere un software in cui i cittadini addirittura potranno andare a vedere, una dichiarazione di novembre-dicembre dell'assessore Pierini, e potranno andare a vedere continuamente come venivano naturalmente fatte, come veniva, no, rilevato le varie campionature che fanno quando passano. Questo qua, grazie per la risposta che ci sarà. Solo una cosa in chiusura, mi dispiace sul DUP che siamo andati in votazione, cioè noi dell'opposizione avevamo fatto varie domande nei nostri interventi e gradivamo che il sindaco rispondesse in qualità di assessore, visto che non si è presentato in commissione, perché se no così non c'è proprio la possibilità di confronto, non c'è sindaco, cioè in commissione non si presenta, cioè si presenta giustamente il dottor Barbato per le questioni tecniche. Per le questioni politiche noi vorremmo dei ragguagli, anche se ci dice che abbiamo sbagliato tutto e non capiamo niente, però almeno la cortesia di rispondere penso che sia proprio una cortesia istituzionale. Grazie.
Grazie consigliere Marcucci. Prego sindaco.
Sì, io ho risposto nel mio intervento di apertura, ho elencato una serie di opere pubbliche finanziate per decine di milioni di euro e sento gli interventi dell'opposizione dove dicono che parliamo di libro dei sogni. Ma come, ho elencato opere pubbliche per, non so, 20 milioni di euro e parliamo di libro dei sogni? Parlate di mancanza di programmazione per quanto riguarda la mobilità. Abbiamo ottenuto 1,5 milioni di finanziamento dalla regione per fare collegamento ciclabile dalla stazione centrale a Torre Flavia, prolungamento del lungomare, da parte a nord mancante in direzione Torre Flavia. Stiamo lavorando con Città Metropolitana per la ciclovia urbana che collega le varie città del litorale. Abbiamo ottenuto 120.000 euro, ve l'ho detto nell'intervento, per il bike sharing. Sul sociale dite che non c'è programmazione. Abbiamo ottenuto proprio lei, dottor consigliere Marcucci, parlava di mancanza di programmazione di progetti e di obiettivi per quanto riguarda il piano di zona. Ma come? Nel mio intervento iniziale vi ho detto che abbiamo 2 milioni di euro per il progetto Housing First, strade per l'autonomia e stazione di posta. Cioè, io non posso ripetere all'infinito se voi non volete capire o non volete ascoltare o fate finta di non capire. Io ho detto quello che dovevo dire. Poi voi dite che è un libro dei sogni, non c'è programmazione, non c'è visione strategica e tutto il resto. Vabbè, è una vostra considerazione. Io prendo atto, ma non è che sto qui a ripetere all'infinito perché voi pretendete una risposta. Io rispondo a quello che ritengo di dover rispondere, ma non lo faccio in un loop infinito che tanto dall'altra parte non trova riscontro. Spero di essere stato abbastanza chiaro su questo. Tornando al punto in questione, come ho detto in apertura, tanto per tornare al discorso di prima, nella relazione accompagnatoria trovate un numero di svuotamenti che è quello stabilito. Vengono fatti ovviamente ogni giorno, ogni qualvolta viene ritirato il secco residuo, viene registrato il ritiro, e se ci saranno ritiri in numero inferiore rispetto a quelli previsti dal numero minimo per fasce di componenti, ovviamente verrà poi a consuntivo applicato uno sconto sulla tariffa complessiva. Chi non ha ritirato i mastelli con il tag, potrà usufruire dello sconto? No, ma l'abbiamo detto in mille modi. Abbiamo organizzato dei punti di ritiro dei mastelli in tutte le zone della città, in tutti i quartieri, ma l'abbiamo fatto per un anno intero. Cioè, quindi più di così, cioè, quando uno non vuole partecipare non partecipa proprio. Ma non è che adesso non sia possibile farlo, perché comunque andando al centro servizi ancora ci si può andare a mettere in regola da questo punto di vista. Ma se un cittadino, dopo che tu hai fatto i punti di smistamento del suo quartiere, sotto casa, e non è voluto andare a farlo per mesi interi, evidentemente è gente che magari non si interessa, che non vuole, non lo so, magari possono essere diverse le motivazioni che spingono questi cittadini a non farlo, però da questo punto di vista abbiamo spinto al massimo sulla comunicazione, andando dentro le case delle persone. È ancora possibile andare a mettersi in regola al centro servizi. Chi vuole veramente partecipare, chi vuole avere una riduzione della tari, chi ci crede veramente in questo progetto, che è un progetto ovviamente di salvaguardia dell'ambiente, soprattutto in primis, non deve fare altro che mettersi in regola e andare al centro servizi e l'isola ecologica. Chi non lo vuole fare, peggio per lui. Noi non è che possiamo però rimanere fermi e penalizzare invece quell'80% circa di cittadini virtuosi che si sono messi in regola. Giusto, assessore, vuole aggiungere qualcosa?
Prego, assessore Pierini.
C'è poco da aggiungere, diciamo che è stato abbastanza preciso e puntuale, sindaco. È chiaro che, come si dice, per rispondere al consigliere Marcucci, è indubbio che la gestione di questa nuova modalità, mentirei se direi che è una cosa semplice e che va subito a regime in maniera perfetta. È chiaro che stiamo affrontando delle problematiche che stiamo cercando di risolvere, probabilmente potevamo comunicare qualcosa meglio, lo faremo nel futuro, però per quanto riguarda il discorso è chiaro che passa tutto attraverso il ritiro e l'utilizzo dei mastelli, sia per quanto riguarda i condomini che per quanto riguarda i singoli utenti. È chiaro che adesso attueremo anche una politica di ulteriore maggiore controllo e attenzione sul conferimento, soprattutto sul secco residuo, se arriverà fra qualche periodo di rinnovo di comunicazione ed educazione anche a non ritiro a chi non presenta il mastello. Questo è il percorso. È chiaro che per arrivare al regime totale, anche per quanto la premialità, noi quest'anno abbiamo visto sia una premialità che una penalità, diciamo, molto molto residuali, molto 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 basse, proprio perché ci rendiamo conto che dobbiamo andare a regime rispetto a queste cose. Però una volta che trascorso quest'anno, che consideriamo l'anno zero, diciamo, per quanto riguarda l'introduzione di questa tariffa, dal prossimo anno